incursioni nel linguaggio del jazz, l'appuntamento con i protagonisti, la storia e gli approfondimenti legati al mondo del jazz, a cura di Rosa Maria Fumarola.
Bentrovati amici, bentrovati a questo nostro nuovo appuntamento con incursioni nel linguaggio del jazz. Io sono Rosa Maria Fumarola, state ascoltando Ambi Radio. Avete appena ascoltato It's Almost Gone degli Yellow Jackets. E oggi ci occupiamo di un argomento che forse interessa molti, chiamano la musica o forse l'arte in genere. Parlo del rapporto tra jazz ed anni 70. Permettetemi però di fare una precisazione. Voi avete ascoltato questo splendido brano degli Yellow Jackets, che è datato però 1981. Vi starete chiedendo come mai questa signora apre un programma dedicato al rapporto tra jazz ed anni 70 con gli anni 80. È molto semplice, perché ci sono una serie di ricadute da un punto di vista stilistico, contenutistico, estetico degli anni 70 sugli anni 80, per cui possiamo comprendere appieno gli anni 70 anche grazie agli anni 80. E stasera dunque ascolteremo diciamo questo fenomeno del rapporto tra jazz ed anni 70, guardandolo anche dal punto di vista degli anni 80. Mi sono sforzata nella scelta diciamo di fare una selezione che potesse essere la migliore possibile. Ecco, chiaramente potete immaginare come sia difficile. E peraltro l'argomento del quale mi accingo a parlarvi è un argomento controverso, un argomento sul quale io stessa, quando mi sono imbattuta in alcuni studi qualche anno fa, ho avuto diciamo qualche perplessità nelle soluzioni che i vari critici davano al problema. Ma sarò più chiara: gli anni 70 per molti non sono considerati, per molti critici non sono considerati gli anni migliori per il jazz. Questo per una serie di ragioni, tutto sommato ascrivibile al fatto che non c'è quell'impegno politico, civile, che aveva caratterizzato per esempio il bebop, no? E senz'altro storicamente ci sono alcuni elementi che non possono essere messi in discussione, come quello al quale ho appena fatto riferimento. Tuttavia, benché io non sia persona che non apprezza l'impegno civile politico, tutt'altro, però ho un atteggiamento critico nei confronti delle soluzioni semplicistiche, e per cui come dire, chiudere un fenomeno artistico all'interno di una gabbia che non gli permette il respiro che tutta l'arte merita, o che meglio ancora, che tutti i fenomeni legati agli esseri umani meritano. Ebbene, questo tipo di gabbia non mi appartiene, ripeto, è per quanto riguarda la valutazione di un'opera d'arte, per quanto riguarda diciamo le azioni degli esseri umani, e anche perché una gabbia solo, no? Inserire un fenomeno all'interno di una gabbia significa comunque semplificarlo, e ahimè la vita non è mai semplice. Quindi io mi propongo, pur partendo dal dato storico assolutamente condivisibile, quello al quale ho fatto riferimento, ovvero sia che obiettivamente non ci sono nuove battaglie, non c'è l'impegno attraverso la musica fatta dai neri che noi abbiamo nei decenni precedenti, però io starei attenta, diciamo così, a come dire, ad asserire che quello che viene prodotto non ha valore. In primo luogo dipende sempre dai punti di vista, no? E poi secondo me i fenomeni vanno valutati non solo nella loro complessità, ma bisogna anche tenere presente il fatto che sono fenomeni dinamici. Per cui è un fatto nuovo quello che si affacciò negli anni 70 da un punto di vista artistico, quando parliamo del jazz, ma non solo, stasera ci occupiamo di jazz, ed è difficile appunto valutarlo esclusivamente con gli strumenti critici legati alle epoche precedenti. È un fenomeno nuovo che inevitabilmente ha le sue peculiarità. Ora, io credo che già nel brano che vi ho fatto ascoltare degli Yellow Jackets avrete potuto individuare, quindi scusatemi, faccio un'ulteriore precisazione e poi mi addentro diciamo nella puntata facendovi ascoltare musica. Allora, il mio proposito quindi non è darvi una risposta, no? Il mio proposito è invece darvi un'idea, sia pure minima, è l'idea di farvi assaggiare quella che è stata la produzione degli artisti che sono rimasti più nell'immaginario collettivo oltre che nella storia della musica, no? Cercherò di farvi ascoltare qualcuno dei brani che io ritengo migliori di quegli anni e degli anni immediatamente successivi, affinché vi facciate un'idea di quello che è stato il fenomeno. Detto questo, torniamo agli Yellow Jackets e volevo anche dire che proprio perché stasera non mi occupo di un solo autore, ma mi occupo dell'analisi, della riflessione, oltre che dell'ascolto, della proposta di ascolto di diversi autori, di diversi artisti, evidentemente farò un cenno assolutamente superficiale alla individualità, diciamo, di ciascun musicista. Quindi ci sarà una puntata nella quale parlerò diffusamente degli Yellow Jackets, magari dedicata esclusivamente agli Yellow Jackets. Ma sempre parlando degli Yellow Jackets, io credo che voi avrete potuto senz'altro, so che siete fini estimatori, insomma, ed amanti della musica e siete attenti ai particolari, quindi non vi sarà sfuggito, non vi sarà sfuggita la presenza di alcune sonorità, di alcune suggestioni, no? Che noi troviamo anche, per esempio, nella musica del più noto Pat Metheny. Parlare di più noto forse non è corretto, diciamo più longevo in termini di produzione. È appena uscito un suo album, inizia una sua tournée, so che verrà nella mia città, appunto qui a Bari, e invece degli Yellow Jackets non abbiamo più nulla, si sono appunto sciolti. Ora, detto questo, quindi avendovi già fatto notare che esistono delle suggestioni all'interno del brano degli Steps Ahead che non sono dissimili da quelli che troviamo in Pat Metheny, lo stesso discorso vale per il brano che vi propongo di ascoltare e che ascolterete fra pochissimo. Questa volta sempre un gruppo, sempre nella coda degli anni 70, sto parlando degli Steps Ahead. Siamo nel 1979, il brano anch'esso ha, diciamo, delle caratteristiche interessanti per comprendere come effettivamente, storicamente ed esteticamente, il cambiamento dal jazz a quello che verrà dopo avviene. Per cui noi in questo brano, che fra un attimo ascolterete, notate che c'è sì l'amore per le variazioni, c'è sì l'amore per una sorta di improvvisazione, però si avverte qualcosa di diverso, è un'atmosfera completamente diversa. Ora, soltanto un accenno a questo gruppo storico che ha visto avvicendarsi nella sua storia formazioni differenti e per cui mi limito a ricordare Mike Stern, Elias, Mike Mainieri e poi Michael Brecker, il compianto Michael Brecker che ci ha lasciato davvero troppo presto, troppi anni fa, e poi chiaramente Peter Erskine. Quindi apprezzerete, noterete questo cambiamento formidabile che fa sì che si vada da qualcosa di puro ad una mescolanza diversa, diciamo, dalla produzione che si era avuto fino a un decennio prima. Per cui dagli Steps Ahead io vi faccio ascoltare Now You Know. Buon ascolto, amici. Il Stepchild 1979, Now You Know. In questo pezzo, appunto, come anticipavo, avrete senz'altro notato le variazioni, il gusto per le variazioni di derivazioni ovviamente jazzistica, però notate anche una fluidità completamente diversa. E peraltro siamo molto lontani, diciamo, dalla produzione del jazz stricto sensu, e peraltro gli stilemi del jazz stricto sensu in questo momento non riescono a rinnovarsi, e siamo di fronte, lo potete notare tutti, all'elettrificazione degli strumenti acustici, e quindi ci avviciniamo al jazz rock. Chiaramente questa sera avrò il piacere di parlarvi, veramente il piacere, quando si parla di un genio, no? Il piacere di parlare del grande Miles Davis, ma da un punto di vista comunque poetico, contenutistico, neanche per alcuni neanche ci fu questa grossa innovazione. Che cosa ci fu dunque secondo questi critici diciamo della fusion e del jazz rock? Ci fu un adeguamento al mercato, no? Ai gusti imposti dal pubblico. Ora, che il rock sia stato caratterizzato anche da questo, e che probabilmente una delle ragioni del fascino nei confronti anche dei musicisti è senz'altro stato il successo, no? Del fenomeno, e quindi la possibilità di arrivare a un pubblico che il jazz tradizionale si sognava. Ebbene, però, in questo momento, questo arrivare al grande pubblico appare come un fatto deteriore, appunto, siamo negli anni 70. Ora, almeno però per un paio di ragioni, il jazz prodotto, chiamatelo jazz rock, chiamatela fusion, ci sono delle ragioni per le quali senz'altro noi possiamo affermare che questo cambiamento, questa evoluzione, comunque portò senz'altro degli elementi oggettivi e di indiscutibile importanza. Dico oggettivi perché sono riconosciuti anche dai detrattori, diciamo, della fusion e del jazz rock. In primo luogo, i concerti non furono più esibizioni destinate ad un pubblico di nicchia. Per la prima volta incominciano a diventare manifestazioni di massa, e come appunto quelle del rock, no? E peraltro questo favorisce, mi ricollego al discorso che facevo prima, favorisce l'attenzione anche delle case discografiche. Peraltro c'è anche un altro discorso importante: se non aggiunge nulla da un punto di vista di lotte politiche diciamo, a ciò che era stato prima, il fenomeno del jazz rock e della fusion, e questo è il secondo motivo per il quale indiscutibilmente noi non possiamo che dare una valutazione positiva, è che abbiamo sostanzialmente una migrazione del jazz in Europa. In questi anni avviene, no? E quindi questo fatto è senz'altro importante. Ora, lo vogliamo valutare negativamente? Io non posso che valutarlo positivamente, perché poi da questo momento in poi Manfred Eicher crea la sua SM, e vogliamo considerare negativo un fatto evolutivo che porta una musica, una forma d'arte prodotta in una parte del mondo da un'altra parte del mondo? Allora la pensiamo come quelli che ritengono che le persone non si debbano spostare dall'Africa, ecco, che debbano rimanere chiuse lì, non debbano cercare, volere cambiare la propria vita, ma questo è un altro discorso. Ora, quello che vi ho appena detto, detto e che riguarda ciò che oggettivamente può essere considerato anche dai detrattori motivo di, come dire, di rispetto, di considerazione nei confronti di questa produzione. Ora, senz'altro mi porta ad un altro discorso che secondo me è più complesso, più raffinato e a mio modo di vedere è più importante. Vedete amici, io vi propongo la critica di altri critici, di studiosi nei confronti dei quali ho il massimo rispetto. Chiaramente ho anche il mio punto di vista e, come vi dicevo, il mio punto di vista mi impone di farvi ascoltare dei brani e mi impone di lasciarvi la libertà di scegliere. Io credo che, per esempio, con l'autore che vi propongo adesso, quello che è stato considerato un limite della musica, della declinazione della musica dopo, della musica jazz dopo gli anni 70 e 70-80, ebbene, potrete notare come, come dire, il discorso fatto dai detrattori non regge, perché l'accusa di leggerezza, di disimpegno cade. Vedete, quando noi parliamo di Chick Corea, no? O di Keith Jarrett, anche se stasera vi faccio ascoltare Chick Corea, chiaramente amici, dovrete in questa circostanza veramente essere molto clementi nei miei confronti, perché per esempio gli autori che sentirete, degli autori che sentirete che vengono dall'esperienza diciamo di lavoro con il grande Miles Davis, che ascolteremo invece questa sera, e per esempio Keith Jarrett ha lavorato per molti anni, è stato praticamente scoperto, tutti i musicisti che sentirete oggi e tanti altri che non vi farò ascoltare purtroppo per ragioni di tempo, sono stati scoperti ed hanno lavorato con Miles Davis. Quindi immaginate, vi do un ulteriore elemento per comprendere quanto si possa essere influenti e quanto all'interno, diciamo, della storia dell'uomo non tutti possano esserlo. Ve ne accorgerete, ed è per questo che è importante ascoltare, e io voglio farvi ascoltare, ve ne accorgerete quando ascolterete proprio Davis. Io vi sto piano piano avvicinando a colui il quale, attraverso un album, impose una nuova idea, no? O quantomeno la possibilità di una sperimentazione, ma non ci siamo ancora. Io adesso vorrei farvi ascoltare appunto Chick Corea. Nel caso di spero di non aver sbagliato, scusatemi un secondo adesso. Allora no, vi faccio ascoltare appunto Chick Corea. Allora, vi faccio ascoltare Chick Corea, che ha una formazione jazzistica e che avrà in questi anni però un grandissimo successo a partire proprio dagli anni 70 con il suo gruppo, i Return to Forever, e appunto in un ambito che si allontana dal jazz, no? E mi piace sottolineare di questo grande che, diciamo così, io quando ero giovane ritenevo che comunque fosse un passo indietro rispetto ai più grandi della storia del jazz e della musica. Invece attualmente io ritengo che possa considerarsi una pietra miliare proprio nella storia della musica. E quindi io vi lascio a questo pezzo molto bello, che si chiama Where Have I Danced With You Before, dove ho ballato prima con te, e troverete qui soltanto il piano e quindi soltanto Ciccoria. Qui troverete qualcosa di diverso e, rispetto all'apparente leggerezza dei brani che vi ho fatto ascoltare dall'inizio della trasmissione. Quindi vi lascio a Ciccoria e al suo Where Have I Danced With You Before. Era Ciccoria. Perché ci ho tenuto a farvi ascoltare questo brano? Dunque, da questo album potevo farvi ascoltare dei brani nei quali la componente più vicina al jazz rock era più pesante, però mi interessava in realtà farvi cogliere un dato. Io credo che a nessuno di voi siano sfuggite almeno due cose. In primo luogo la formazione chiaramente jazzistica, no? Di Ciccoria, però attenzione, non nei termini che dopo vi farò notare su Miles Davis, cioè è capace sì di esprimersi secondo i segni che sono tipici del jazz tradizionale, però dall'altro lato è anche padrone di un linguaggio che senz'altro possiamo considerare differente. Ora, l'altro elemento, quindi questo, un primo dato che mi piacerebbe aveste notato anche voi, e poi un altro elemento importante. Vedete qui come tutte le volte in cui si parla, di grandi, grandissimi, qui non vi sarà sfuggito lo spessore, no? Allora, perché è importante ascoltare Ciccoria? Perché io sono dell'avviso che non è che l'impegno, no, nella vita o civile si esprima sempre o soltanto, no, facendo i sit-in oppure scrivendo dei pezzi in cui esplicitamente ci si schiera. Io credo che anche fare arte secondo dei crismi autentici, radicali, come nel caso di Ciccoria, sia un impegno, forse l'impegno più importante, che racchiude in sé anche un impegno civile relativo alla propria vita. Forse perché io, pur essendo nata nel 69, sono vissuta negli anni 80 e dunque personalmente non potevo che vivere e combattere una battaglia in termini individuali, anche quando si trattava di cause che riguardavano la collettività. Si era sgretolato il senso della collettività, di comunità degli anni 70, non l'ho mai sentito io, no? E per cui non mi è difficile comprendere la posizione di Ciccoria e rivendicare per tutti coloro che hanno vissuto in quegli anni, poco prima o poco dopo, rivendicare il diritto, all'impegno, alla serietà, nonostante la congiuntura politica, economica, internazionale, mondiale andasse in una direzione lontana dal senso di appartenenza alla comunità. E io credo in vita mia di essermi impegnata e di testimoniare a tutt'oggi, insomma, come io intendo la vita. La vita però, ripeto, non è semplice e soprattutto non può essere ingabbiata. Ciò non toglie che quando si ascolta appunto un autore come Cicco Ria, non si può mettere in discussione il peso intellettuale, no, di questo autore, che a mio giudizio racchiude anche un impegno più vasto. Ma a grandi passi ci stiamo avvicinando, diciamo, all'origine di tutto quello che avete sentito, e questo si può dire perché storicamente è un dato, cioè perché lo dicono le carte, ecco. E stiamo parlando di quest'album Bitches Brew. Siamo negli anni 70 e, se non ricordo male, nel 71 abbiamo Miles Davis. E per me, come dicevo, è un piacere chiaramente parlare di Davis, no? E per diverse ragioni, per la gratitudine per aver composto, per essere arrivato, no, a definire degli universi inimmaginabili prima. Vedete come l'espressione creatività, creazione assume un senso quando si parla di arte a livelli molto alti. Vedete, l'universo esplorato da Miles Davis è un regalo che lui lascia all'umanità, che lui ci ha lasciato, no? E l'altra volta si parlava di natura, ho tirato in ballo anche leopardi, il rapporto con la natura in senso ampio, insomma, tra artista e natura è sempre controverso, no? Perché da un lato può essere subita, dall'altro invece può essere considerata uno stimolo ad essere creatori. Dal mio punto di vista, un artista, per il fatto che un artista non può che riflettere sul proprio patrimonio, sulla propria creatività e dunque solo, già solo questo fatto lo pone in una condizione inevitabilmente di inferiorità rispetto alla natura, no? La natura può prescindere dalla creazione dell'uomo, però l'uomo la rivendica da sempre, la troviamo espressa, insomma, in tutti i modi, la troviamo prima dei greci, la troviamo anche negli uomini preistorici che si esprimevano attraverso l'arte, anche se noi non sappiamo esattamente, per esempio nelle varie grotte, i graffiti, noi non sappiamo esattamente che cosa volessero significare, no? Perché potevano avere anche una valenza religiosa, questo non lo sappiamo, e comunque il significato dell'arte cambia nel tempo. Ma tornando al nostro discorso, diciamo, alla fine quello che ci lascia Miles Davis, e non ce lo lasciano tutti, cioè bisogna essere Miles Davis, bisogna essere Jarrett, Garbare, ce ne sono però. Ebbene, quello che ci lasciano è proprio l'esplorazione di nuovi mondi, e che fossero i loro mondi, o che fossero nella natura e li abbiano esplorati, diciamo così, autonomamente, non ha importanza. La cosa importante è che prima di loro non li aveva visti nessuno, va bene? Questo ci dà una marcia, questo ci offre una marcia in più, ci dà la possibilità di un sogno di più, e dunque culturalmente ha un peso enorme. Magari non ci consentirà, non è la moltiplicazione dei panni e dei pesci, forse è questo quello che gli esseri umani vogliono, questa è la ragione per la quale si affidano spesso, no, alla religione, e anche questo è legittimo, amici miei. Però per chi, diciamo, pratica l'arte, è chiaro che cerca anche altro. E a mio giudizio, Miles Davis, assieme ad altri chiaramente, ha aperto e esplorato dei mondi che poi ci ha lasciato. Ecco, per cui io vi confido questa cosa, io non sono capace di piangere, non ho pianto molto quando ero bambina, stavo sempre a piangere, poi non ho più pianto, però sono capace di una commozione autentica soltanto di fronte ad operazioni, a produzioni come appunto quelle di Miles Davis. Ma vi parlerò ancora di Miles Davis, per il momento mi interessa proprio dall'album che ho già citato, dunque Beaches Brew, siamo negli anni 70 proprio, farvi ascoltare Sanctuary. Quindi vi lascio a Miles Davis e al suo Sanctuary da Beaches Brew. Sanctuary da Beaches Brew 1970. Scusate, 71. E controllo 70, amici. E avrete notato che allora la cosa secondo me che colpisce è che è vero che questo è stato un album fortemente innovatore, però il Davis che io avverto almeno qui è diciamo in questo primo esperimento che no, come vedremo non sarà un esperimento nel senso che ha rivoluzionato poi diciamo tutta la musica, e, però io lo sento fortemente intriso di jazz, è come se vi fossero in questo brano due linguaggi paralleli, due forme d'arte parallele che convivono ma non si come dire non si amalgamano. Chiaramente questo è un progetto ben preciso da un punto di vista estetico e voluto, no? Per cui io avverto un Miles Davis profondamente intriso di jazz e dall'altro lato qualcosa di diverso. Vedete, anche questo è un altro elemento che viene a connotare il jazz, no? Il fatto di saper, perdonatemi il genio, il fatto di saper cogliere all'interno, in un periodo storico, di cogliere delle atmosfere e di tradurle in arte. Ma adesso cerchiamo di capire come Miles Davis arriva a questo album Beaches Brew. Dunque, si rende conto che esiste una nuova forma d'arte che riscuote un successo eccezionale. Stiamo parlando appunto del rock. E quindi si rende, come dire, forse ci sarà stato diciamo così un calcolo da parte di Davis, perché no? No, perché bisogna chiedere ad un essere umano, sia pure così dotato di talento, di essere scevro diciamo dai limiti tutti umani che ci riguardano. Non sappiamo, probabilmente lui più di una volta si era espresso riguardo la vita che i musicisti, mi ricordo di aver letto veramente tantissimi anni fa un'intervista nella quale gli si diceva: ma questi anni d'oro del jazz, molto probabilmente riferendosi agli anni 50, 40, e lui era molto critico, diceva: ma quali anni d'oro? Per voi che ci venivate ad ascoltare, per noi no. Le paghe erano da fame, ci si spostava continuamente. Insomma, è probabile che quando si è affacciato sulla storia nella storia della musica questo nuovo fenomeno, cioè il rock, è probabile che Davis abbia pensato: misuriamoci, vediamo appunto come va. Ora, un ulteriore diciamo elemento che va ricordato di Beaches Brew è che, come potete notare e avrete notato, non è senz'altro diciamo un album leggero, no? Nonostante ciò ha avuto un successo straordinario che ha cambiato non solo la storia della musica ma la vita proprio di Davis come musicista e la vita di un'intera generazione di jazzisti che si sono affacciati a questa musica, no? Pat Metheny, ad esempio, no? E questo, insomma, è importante. Chiaramente, questo successo planetario che gli viene tributato come se fosse una star del rock è un fenomeno senz'altro assolutamente nuovo. Lui cambia completamente, cambia il modo anche di mostrarsi al pubblico, inizia ad indossare abiti più vicini al modo di vestire dei musicisti rock che non diciamo ai jazzisti dai quali appunto proveniva. Quindi possiamo dire che in effetti è stato il primo musicista jazz ad ottenere il plauso delle masse, a riempire praticamente gli stadi. Ora, la critica, questo diciamo è un elemento che può essere valutato in termini positivi, però è stato questo stesso elemento è stato valutato negativamente, perché si è detto ha rincorso il successo, e qui troviamo la contrapposizione che pare sempre necessaria per una certa critica tra successo e come dire arte di valore, no? Cioè, se tu incontri favore, l'amore, la stima, il rispetto, l'adorazione del pubblico, non fai senz'altro, insomma, cose di valore. Ora, io credo che nelle altre trasmissioni, il caso di Metini, per esempio, è emblematico. Certo, non è che ce ne siano tantissimi, così come non sono stati tantissimi i Davis, questo è evidente. Però ci sono moltissime produzioni artistiche che invece sono state apprezzate dal pubblico. Non ci dimentichiamo che spesso è solo una questione di linguaggio, no? È l'educazione al bello che manca, è l'educazione all'apprendimento degli strumenti di quel linguaggio che diciamo così è deficitario, almeno nel nostro paese. Ma detto questo, chiudiamo diciamo un po' il discorso su Davis, su cui potremmo stare appunto a parlare ore ed ore senza mai arrivare al nocciolo della questione, ovvero sia che lo si può criticare per le sue scelte, però da un punto di vista artistico tutto ciò che lui ha toccato, se non era oro, lo è diventato. Ora, a questo punto, che cos'altro potrei aggiungere su Davis? La profondità, questo è indiscutibile, no? La capacità di sperimentare, il fascino. Un fascino che, come vi dicevo, almeno in Beaches Brew è ancora intriso di jazz. Ma Miles Davis è importante nel discorso che facciamo anche perché la maggior parte dei musicisti che produrranno poi fusion, che produrranno jazz rock, sono stati tutti musicisti che hanno lavorato con Davis, oppure Davis li ha scoperti. Ora ci avviciniamo dunque ad un'altra pietra miliare rappresentata da un gruppo. Per esempio, ci può piacere o non piacere la musica che questo gruppo ha fatto, però è unica questa musica, originale al punto tale che quando anche voi ascoltaste, come sicuramente avete ascoltato i brani che hanno prodotto una volta e abbiate detto questa cosa non mi piace, però quella cosa voi la ricorderete per tutta la vita, no? Ora, detto questo, quindi io vi propongo un brano dei Weather Report, i Weather Report di Zawinul, di Wayne Shorter, Miroslav Vitus. Ora, anche qui noi abbiamo avuto con i Weather Report diverse formazioni, sempre con personaggi diciamo di livello eccezionale, ma ne parleremo dopo. Per il momento io vi faccio ascoltare The Juggle. Juggle, a me ha insegnato che quando ho studiato inglese dovrebbe pronunciarsi così, juggler, da Ivy Weather, e quindi ecco a voi i Weather Report. Buon ascolto. questi erano i weather report. In questa formazione c'era anche Pastorius, e ricordiamo che Pastorius è morto nell'87, e peraltro questo è un disco celeberrimo. Io ho scelto di non farvi ascoltare brani notissimi come Birdland, e comunque, perché sicuramente, insomma, sapevo che non ci sarebbe stato tantissimo tempo, preferivo farvi ascoltare qualcosa magari di meno noto, perché quando c'è qualcosa che noi conosciamo bene, perché ci è entrato nella memoria molto tempo fa e l'abbiamo ricordato tante volte, non siamo più attenti, diciamo, all'effetto che fa, per dirla sempre con gli annacci, no? E invece, proponendovi qualcosa di nuovo, si possono fare delle osservazioni, diciamo. Allora, come vi dicevo, il lavoro dei Weather Report è un lavoro importante per la tematica che noi stiamo trattando, e a mio giudizio perché attuano una sperimentazione appunto radicale. E quando parliamo di sperimentazione radicale, non posso non occuparmi di un altro grandissimo, anche lui scomparso nel 2017, aveva dei problemi cardiaci. Sto parlando di Alan Holdsworth. Quindi almeno un brano di questo grandissimo musicista devo farvelo ascoltare. Qualche cosa prima su Holdsworth. Holdsworth è inglese e ha una formazione jazzistica, però prestissimo si misura col progressive e con la fusion. Pensate, pur essendo chitarrista, lui ha sempre dichiarato di suonare la chitarra pensando fosse un sax. E forse è stato per questo che diciamo è approdato a un suono della chitarra che in effetti è molto fluido, quasi liquido. Ma più che farvi, insomma, la spiega, io credo che sia più giusto invece farvi ascoltare questo splendido brano. Si chiama All Our Yesterday, Tutti i nostri ieri. E poi magari qualche ulteriore considerazione la farò a brano terminato. Ecco a voi Alan Holdsworth, All Our Yesterday. The sunlight streaming, the leaves of light are falling down. Yesterday, Alan Holdsworth. Dunque, io trovo che la struttura di questo brano sia affascinante e molto ragionata. Vedete, c'è questa apertura in cui c'è questo cantato che ha qualcosa di profondamente tradizionale, no, in termini di melodia, e ha qualcosa di molto British. Poi però c'è qualcosa di molto diverso, c'è quello di cui stiamo parlando oggi, anche, e che è molto progressive, ecco, si sente l'influenza del progressive, e poi torna il cantato con le caratteristiche a cui ho appena fatto riferimento, torna nella parte finale. Io trovo, insomma, che sia una struttura davvero, davvero interessante. Altri elementi che non posso non sottolineare, oltre a questa struttura binaria, no? Non posso non sottolineare la radicalità della ricerca di Alan Holdsworth, che io francamente prediligo, no? E poi la raffinatezza, che però, come dire, svolge un ruolo di sudditanza rispetto alla radicalità. È la cosa più importante, la radicalità, perché permette una ricerca che poi può portare o meno, diciamo, alla raffinatezza, ma la raffinatezza in fondo, diciamo, non è poi così importante, no? Anche se non è sempre, come si crede, formale. In molti casi, soprattutto nel jazz, una certa raffinatezza non è soltanto, appunto, formale, ma è anche sostanziale. Ora, detto questo, però, ho pensato di proporvi come brano, diciamo, come prossimo brano, una composizione di un grande, di un grandissimo, ecco, ai livelli forse di Miles Davis, ma meno conosciuto al grande pubblico di Miles Davis. Sto parlando di Billy Cobham. Billy Cobham è uno dei musicisti più influenti che abbiamo avuto. E il brano che io vi farò ascoltare è tratto da uno degli album più venduti di sempre, che forse, ripeto, al grande pubblico non dirà molto, però in realtà è uno degli album più venduti di sempre. Stesso discorso anche per Bitches Brew. L'album si chiama Spectrum e stiamo parlando di un album del 73. Perché ci tengo a farvi ascoltare questo brano? In primo luogo per anche qui la radicalità, no? Della ricerca, la profondità e questo talento straordinario. Billy Cobham era nato a Panama, poi chiaramente è cresciuto negli Stati Uniti, ma sin da giovane ha studiato jazz. Questo poi gli ha permesso di misurarsi con tutti i generi e con tantissimi musicisti. Quello che lui ci lascia è di un valore, diciamo, inestimabile anche per gli studiosi, appunto, della musica. Per questo mi piacerebbe la cosa, diciamo, un po' forse l'unica cosa effettivamente negativa della radio è quella di non potervi avere qui e interloquire direttamente. Mi piacerebbe, per esempio, sapere se arriva Billy Cobham a voi. Dimenticavo, insomma, di ricordare che si tratta di uno dei più grandi percussionisti della storia, non solo chiaramente del jazz. Mi piacerebbe sapere se anche quello che a me è arrivato arriva a voi. Per il momento, non potendo assaggiare, diciamo, questo effetto, io vi faccio ascoltare questo brano e questo viene direttamente dagli anni 70 e si chiama Spectrum. E qui potrete, secondo me, apprezzare in maniera più forte quello che c'era nell'aria e quello che è riuscito a tradurre in musica in quegli anni un genio come Billy Cobham. Ecco a voi Spectrum.
Thank you.
lasciamo anche Billy Cobham e ci avviamo, diciamo, alla conclusione della trasmissione. Non ho salutato i soliti amici e lo faccio velocissimamente, gli amici da Milano, Imma, Consuelo, e poi gli amici del gruppo di Jazz is My Religion con le loro iniziative straordinarie, Antonella Pagani, Maggiar e chi altro, Domenico da Cesenatico, insomma, questa volta vi ho dedicato veramente poco tempo, ma non ho potuto fare diversamente. La prossima volta vi renderò giustizia. Allora, per quanto riguarda, diciamo così, la puntata di oggi, possiamo, no, fare qualche considerazione finale? Io credo di essere riuscita nel mio intento, cioè, per quanto qualunque selezione sia arbitraria, no? Però una selezione pur si deve fare. Io, affidandomi, diciamo, alla mia esperienza, al mio gusto, ho scelto dei brani che fossero esemplificativi di qualcosa, cioè dell'argomento di cui stasera ci troviamo a parlare. Io spero di essere riuscita, nell'intento che era l'unico, diciamo, che mi stava a cuore, vale a dire il fatto di poter, come dire, farvi comprendere, scusatemi se uso questa espressione, potervi fare comprendere come, quando si parla anche solo di un brano musicale, si parla di un mondo assolutamente complesso e ricco ed autonomo soprattutto. Per cui, benché ci siano delle somiglianze con, come dire, con brani prodotti da altri autori, e le abbiamo colte anche questa sera, ci sono molti elementi simili, però l'arte è un fenomeno molto complesso. Guardarne soltanto un piano, no? E preferirne soltanto quello, dire che il jazz è stato solo la lotta degli afroamericani è sbagliato, no? Non è stato solo la lotta degli afroamericani, in un certo momento storico è stata la lotta per gli degli afroamericani per gli afroamericani, no? E poi è cambiato e ha dato altro. Ora, dire che questo portato è stato inferiore in termini contenutistici, estetici, artistici, ma anche umani, è stato inferiore a ciò che c'era prima, io non me la sentirei di dirlo. Abbiamo fatto un discorso analogo anche quando abbiamo parlato dell'incontro tra jazz e bossa nova. Amici, questo incontro fu salutato in quegli anni come un fenomeno assolutamente deteriore, come un fenomeno di disimpegno, salvo però, diciamo così, a dover valutare in seguito un fatto che non si poteva prevedere, che però è accaduto, perché la vita degli esseri umani è così. Cioè, quella forma d'arte è stata, che in effetti, cioè, non è che facesse battaglie culturali, no? Quando era prodotta. Però possiamo dire che l'arte in sé non è una battaglia culturale dell'uomo per una vita migliore, affidandosi alla bellezza che crea attraverso l'arte? Ecco, per me questa è già una battaglia. Poi tutte le altre sono bene accette, io sono la prima, diciamo, ad apprezzare le battaglie degli uomini, tutte. Ora, detto questo, quindi, il caso per esempio della bossa nova, concludo con citando questo fatto, il caso della bossa nova è di una rivoluzione che ancora ci attraversa. Cioè, non è possibile verificare, no, il peso di questa rivoluzione, perché noi la stiamo ancora vivendo. E quindi come poter dire è stato disimpegno, non è valso? Cioè, soltanto persone esse assolutamente superficiali, ignoranti e talvolta in malafede, hanno potuto fare le affermazioni appunto a cui sopra facevo riferimento. Ora, detto questo, è ovvio che esiste musica di valore, musica che non ha valore, dipende però anche dai punti di vista. Io credo che vi ho detto più di una volta, l'ho detto anche stasera, che io prediligo una ricerca radicale, no? Ma c'è tanta gente che non predilige questa ricerca radicale, no? Per questo la mia trasmissione si chiama Incursioni nel linguaggio del jazz, no? E il mio è un punto di vista. Tutto sommato, la mia esperienza mi induce a credere che anche quella di un professore, che anche quello di un professore è soltanto un suo punto di vista. E col tempo forse cambierà. Ecco, questo bisogna aggiungere. Cioè che la valutazione, per esempio, così come è accaduto per la bossa nova, forse anche della fusion, e come dire, cambierà nel tempo. Vedete, torno a Pat Metheny, no? Ma io sono persuasa, io sono una persona con un carattere piuttosto pesante, no? Dicevano in famiglia. Una persona votata alla depressione, eccetera, poi ho avuto una persona triste, ecco, forse perché non sono mai stata credente, questo non è importanza. Però io, quando ho ascoltato la prima volta i brani di Pat Metheny, io sono stata felice, quindi io ho avuto un giovamento immediato. E se ne ho avuto io un giovamento immediato, che ero triste, no? E quindi lontanissima dall'ottimismo, dalla joie de vivre di Pat Metheny, io credo insomma di valere come esempio importante, no? Per cui Pat Metheny è disimpegnato, ma io credo che queste categorie, insomma, e lo dico da persona che non sta a destra e l'ho sempre chiarito questo fatto, però ridurre insomma le cose in categoria non va bene, non fa onore nemmeno insomma alla sinistra, a cui tanti dicono di appartenere. Ecco, detto questo, io vi ricordo, torno diciamo alle cose tecniche, io questa sera non ho salutato né ringraziato per la sua partecipazione, la sua collaborazione preziosa, Giuseppe Mollica, che è appunto mi offre il suo ausilio alla regia, senza il quale veramente io non potrei fare nulla, perché sono assolutamente incapace. E poi vi volevo ricordare che questa puntata, che oggi è durata più del solito, ma gli autori erano tanti, e comunque, per esempio, non abbiamo parlato di Terry Riptal, ma non ce l'avrei fatta. E vi rimando ad una trasmissione monografica anche su Terry Riptal. Dunque, vi volevo ricordare che però questa trasmissione, qualora voi abbiate voglia di riascoltarla, va in replica sempre su MB Radio il giovedì e la domenica nel primo pomeriggio alle 15.30. Prima però, ragazzi, di salutarvi, io credo insomma che, come faccio di solito, vi faccio ascoltare alla fine qualcosa di molto noto, no? Di un autore di cui mi sono occupata durante la trasmissione. Ho speso diciamo più parole per Miles Davis, perché è praticamente all'origine, no? Del rapporto tra jazz e rock. E vi lascio dunque ad un brano che senz'altro riconoscerete, tratto però da Tutu, che è un album invece degli anni '80 che ha avuto un successo planetario. Certo, in termini, a mio giudizio, in termini qualitativi non è all'altezza, no, di Beaches Brew, ma non ha importanza, comunque globalmente di livello alto, è un album bello che ha avuto un grande successo. Il brano che vi propongo è Backyard Ritual, quindi io spero di lasciarvi in buone mani e vi do appuntamento alla prossima settimana, martedì alle 21.30, con nuove incursioni nel linguaggio del jazz. Miles Davis da Tutu, Backyard Ritual.